24 Mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath this bed.
Il problema delle liste d'attesa non credo che sia così semplice come soluzione. Non ci sono medici, se ne vanno a lavorare all'estero, non ci sono strutture perché tanti ospedali sono stati chiusi. O fai una legge per cui non fai lavorare i medici nel privato, o se no la soluzione non è semplicissima e dare dei soldi alle regioni non è quello che può risolvere il problema.
Quale casco? Moto, omologato, non omologato, basta il caschetto della bici? La legge lo prevede? No, lasciamo tutto sempre ai decreti? Attuativi? Come dice Mauro Meazza, il diavolo dei decreti attuativi.
Grande citazione.
Oltre a cercare di salvarli quando li incontro dietro l'angolo di una curva di notte, senza fari, senza illuminazione, i monopattini adesso, grazie alle tasse, devo anche finanziarli un po'.
In che modo? In che modo? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 20 novembre, alle 7:20 minuti e 13 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Aina e voi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Una buona occasione, la puntata di metà settimana, per ricordarvi che se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, per esempio abbiamo parlato di caschi e monopattini alle 6:45, ci sono i podcast, la versione digitale del programma, la trovate sulla piattaforma di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, divisa in tre: 24 Mattino, la giornata in 24 minuti, che è lo spazio delle 6:30, che inizia alle 6:30, un primo quadro di giornata e poi un'intervista alle 6:45, e poi, anche se detta così non ha senso perché se lo ascoltate in digitale non sono più le 6:45, ma è questa parte, che è quella della rassegna stampa, la trovate proprio così: 24 Mattino, la rassegna stampa, e poi l'ultima parte che si chiama 24 Mattino, le interviste, ed è anche lo spazio all'interno del quale c'è l'intervento di Paolo Mieli. Oh, iscrivetevi, che così vi arriva la notifica, la notifichina, quando il podcast è pronto. Le 7:21 minuti e 50 secondi, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica alle scuole, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con i dati che sono i seguenti: il 40% delle scuole ricostruite con il PNRR, o meglio, questa è la speranza. Il PNRR punta a rifare il 40% delle scuole italiane con ristrutturazioni progettate nel nome della sicurezza antisismica e dell'efficienza energetica. Sul Sole anche tre notizie che riguardano il mondo della tecnologia: Eni che lancia il supercalcolatore quinto al mondo per potenza, l'antitrust americano che potrebbe chiedere a Google di cedere Chrome, il suo browser internet, e poi il piano sempre del PNRR sulla fibra, che va verso il taglio sulla fibra ottica e si guarda a... vedete... ormai mi confondo, stavo dicendo Donald Musk e invece naturalmente è Elon Musk, e ormai uno l'intreccia, Elon Trump eccetera eccetera, però spunta Musk nel senso che Starlink potrebbe intervenire. Grande soddisfazione, lo segnalo ai feticisti dei temi banche centrali, grande soddisfazione il professor Masciandaro oggi per le parole di ieri, sempre sul Sole 24 Ore, del governatore della Banca d'Italia Panetta, il quale dice la Banca Centrale Europea sia più esplicita sulle mosse future, che è quello che Masciandaro scrive da mesi sul Sole 24 Ore, anzi forse da anni addirittura. Va bene, le altre aperture dei giornali, prima di andare a tutta la questione dell'Ucraina, c'è il manifesto che si dedica alla sanità, la chiamavano sanità, gioco di parole sul noto film. Landini sciopera anche contro il Papa, il titolo della Verità, che tocca il tema della richiesta di tregua che è arrivata per il Giubileo. Cioè, per il Giubileo si dice: in alcuni giorni specifici, per favore, non scioperate. La CGIL e i COBAS si sono sfilati da questo accordo. E poi la Russia, Kiev, primi missili americani in Russia, la Germania prepara le aziende alla guerra, il titolo del Fatto Quotidiano. Putin riarma le bombe, Avvenire, atomiche, Putin alza il livello, Corriere della Sera, primi missili americani sulla Russia e Putin minaccia l'atomica, Il Messaggero, l'arma nucleare di Putin, l'apertura della Repubblica. E poi doppia apertura sui due grandi dossier esteri su Domani: in Libano, missili sui soldati italiani, armi nucleari, Putin avverte gli Stati Uniti. Bombe di Hezbollah sui soldati italiani è l'apertura invece del Giornale, così come del Quotidiano Nazionale. Mentre tornano sulla questione Val di Tara, Libero e La Stampa, Giorgia smonta le balle su migranti e patriarcato, è il titolo di Libero, femminicidi, Meloni difende Val di Tara, più freddamente La Stampa. Il Riformista si chiede se i populisti siano al capolinea. Dalle regionali esce rafforzato Chi guarda al centro, e un'intervista al politologo Alessandro Campi, quadro più chiaro: gli elettori vogliono stabilità. Troverete molti spunti su questo, non so se riusciremo ad entrare in politica, c'è nella parte politica della rassegna stampa, c'è un'intervista a Maurizio Lupi, un'intervista a Deborah Bergamini su questo tema, ci sono vari editoriali, vari commenti e varie riflessioni esattamente puntati su questo. Meloni al fianco di Del Mastro, soffocateli pure, forse son mafiosi, è l'apertura dell'Unità qua sulle parole di Meloni su Del Mastro. E il Secolo XIX decide di aprire sulle due squadre, sulla crisi delle due squadre di Genova, Genova e Sampdoria. Ma che succede? Il titolo è con un editoriale del direttore Michele Brambilla, che dice non riguarda solo il calcio, è un problema che riguarda la città e il fatto che gli imprenditori locali e quelli stranieri non vogliano venire a investire su queste due squadre. Voglio partire però proprio dal Secolo XIX, non per parlare di Genoa e Sampdoria, ma per parlare di l'ennesima vicenda sulla quale si è fatto un grandissimo rumore nel momento nel quale si è aperta l'inchiesta, e il silenzio o quasi nel momento nel quale dall'inchiesta è sparito il personaggio noto. Forse qualcuno ricorderà che un anno fa si iniziarono a circolare voci e dettagli di un'inchiesta che coinvolgeva il vicepresidente della regione Alessandro Piana. Si parlava di festini a base di coca e di escort, talvolta addirittura, se non vado errato, addirittura minorenni. Ebbene, un anno dopo, a elezioni già finite, l'inchiesta si è chiusa e Piana non c'entrava niente. C'era stato uno scambio di persona, una di queste escort aveva detto sì, mi pare di aver identificato costui, ma insomma, forse lui, forse no. La Procura di Genova ha chiuso, scrive Marco Fagandini, un'inchiesta capace poco più di un anno fa di alzare il velo su uno spicchio di una città che regolarmente frequentava festini a base di vassoi colmi di cocaina con ragazze pagate dagli organizzatori per prostituirsi con gli ospiti. Ci sono una serie di indagati, delle persone sulle quali ovviamente la Procura chiederà, per le quali chiederà processo. Però l'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato nei giorni scorsi ha cancellato il nome di Alessandro Piana, che già comunque non era indagato, il quale dice: sapevo già, intervistato, che tutto quanto fatto il caso era chiuso da mesi e che la mia posizione era stata chiarita, ma hanno atteso che finissero le elezioni regionali di fine ottobre scorso prima di notificare quel provvedimento. Mi hanno costretto ad affrontare la campagna elettorale con questa storia sulle spalle, sapendo che non c'entravo. Aggiungo io, se a prescindere da questo, che qua si pone secondo me ancora una volta un tema di come escono i nomi delle persone coinvolte in determinate inchieste. Cioè qua, per una storia di questo genere, c'è da distruggere una famiglia. Si rischia di distruggere una famiglia, a prescindere dal fatto che si rischi di distruggere la carriera politica. Ma è accettabile una cosa di questo genere? Boh, io sono un po' perplesso. Vi lasciamolo là tra le riflessioni da fare sul tema della giustizia, tra le tante riflessioni da fare sul tema della giustizia. Resterei sulla cronaca locale, poi allargheremo il quadro, andremo ovviamente sulla Russia. Anche qua ci sono molte analisi interessanti sui giornali, molte letture, anche molte interviste fatte sul tema dell'atomica, della Russia e del nucleare. Però una piccola cronaca locale che mi ha colpito, e lo trovate sia sulle pagine baresi del Corriere della Sera che su quelle baresi della Repubblica, dove sta facendo molto rumore, e forse è il caso che faccia un rumore più ampio, Tina Gesmundo, chi è la direttrice del liceo Salvemini di Bari. Il tema è un open day, uno di quegli incontri in cui le scuole si presentano, chi ha figli che ci devono andare sa perfettamente come funziona, si presentano ai genitori nella speranza che iscrivano i figli l'anno successivo. La preside Gesmundo, scrive Giuliano Foschini sulle pagine baresi della Repubblica, doveva promuovere il suo prodotto. Invece, secondo quanto ricostruisce un messaggio che gira sui social, ma la fonte è un ex parlamentare, tra l'altro, che era evidentemente là all'Open Day, l'ex deputato Dario Ginefra, forse era là, insomma, eccolo qua. Questa scuola va di moda. L'anno scorso ci sono stati moltissimi iscritti, alcuni sono bulletti che fotografano le targhe delle auto dei professori, che sfottano un compagno per un brutto voto perché in sovrappeso o troppo magro. È colpa del web, hanno annuito diversi genitori. No, non c'entrano i social, è colpa di voi genitori che sovrapponete i vostri desiderata alle vite dei vostri figli, educate a coltivare solo il mito del successo e del denaro. Ci sono quelli della Bari Bene che mi fanno chiamare dagli assessori regionali per raccomandare i figli. I padri dell'indirizzo sportivo che, pensando di avere in casa calciatori, quelli del Cambridge che camminano con la puzza sotto al naso e si aspettano i viaggi, ma da qui non si parte se tutti gli altri devono rinunciare alla carta igienica. Tra i racconti della preside anche mi hanno chiamato alcuni preti per le raccomandazioni. Beh, una bella strigliata ai genitori, mi pare, della preside di Bari, non male, a dir la verità. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi andiamo sulla Russia.
24 mattino.
Il problema delle liste d'attesa. Proprio di recente lo stesso medico a pagamento mi visita giovedì prossimo, col Servizio Sanitario Nazionale mi visita fine marzo del 2025. E questo è il problema. Devi fare una scelta: o sei nel Servizio Sanitario Nazionale o ti apri il tuo studio e fai le visite private con quelle somme che è meglio non citare. Questo mi chiede 250 euro un ortopedico.
Ma a me sembra assurda questa cosa, che tutti pensino che non ci sono i medici. Il problema è che si laureano dai 15 ai 18 mila medici ogni anno. Il problema sono le scuole di specializzazione, che fanno entrare solo 7-8 mila medici ogni anno. Non è che non ci sono i medici, ce ne sono tanti, solo che non riescono a entrare nelle scuole di specializzazione perché non ci sono i posti. Quindi smettiamo di dire che non ci sono i medici. Veramente questa storia creata soprattutto dai giornalisti è pazzesca.
Il famoso collo di bottiglia, ne abbiamo parlato infinite volte. Sentiamo di avere la coscienza pulita, cara ascoltatrice, su questo fronte. Va bene, poi l'altra è la vexata questa, la grande discussione su se debbano possano fare attività privata. È una questione aperta, naturalmente una riflessione aperta. Oh, a proposito, scusate, di giustizia, prima di andare a tutta la questione Russia e Putin, mi ero dimenticato di citarvi, a proposito di quello che dicevamo, la vicenda di Alessandro Piana, il vicepresidente della regione Liguria, questo ottimo pezzo di Federico Maurizio D'Andrea a pagina 19 del Sole 24 Ore, nella pagina dei commenti, che equilibrando questo commento naturalmente tra la necessità di autonomia e indipendenza della magistratura, di tutta la magistratura, dicendo che sono cardini invalicabili della tenuta democratica dello Stato, ricorda come ci sia un elemento fondamentale all'interno della Costituzione sul tema della tutela della dignità delle persone, di tutte le persone, compresi gli indagati, che non possono vedere calpestato il proprio essere sulla base di iniziative che al limite rappresentano solo il primo passo di un iter giudiziario che trova nel giusto processo la sede naturale di formazione della prova. Sembra un punto centrale, che è quello al quale facciamo riferimento quasi costantemente quando ci occupiamo di questi temi. Ci dovrebbero essere dei filtri che dovrebbero far capo certamente ai magistrati, scrive, ma prima ancora alla polizia giudiziaria, che non può cavarsela sostenendo che tutto quello che emerge nel corso delle indagini rappresenta o può comunque rappresentare elemento utile a definire il contesto, perché così facendo si continua a giustificare l'immissione nel fascicolo procedimentale di tutto, legittimandone la diffusione e la conseguente inesorabile pubblicazione. Rosalba Castelletti, a pagina 3 del quotidiano La Repubblica, completa il pezzo sulla nuova dottrina nucleare russa con una serie di interviste interessanti che danno, o meglio, non danno un'idea di quello che potrebbe avvenire a questo punto. Il testo aggiornato innanzitutto prevede che il ricorso alle armi nucleari come misura estrema e ultima risorsa, ma abbassa significativamente la soglia delle condizioni che ne consentirebbero l'uso. Non più la minaccia all'esistenza stessa dello Stato, prevista dal precedente documento, ma un attacco con armi convenzionali come droni o missili che costituisca una minaccia critica alla sovranità e o integrità territoriale della Russia e dell'alleata Bielorussia. D'ora in poi, inoltre, l'aggressione da parte di qualsiasi Stato non dotato di atomiche come l'Ucraina, ma con la partecipazione o il sostegno di una potenza nucleare come gli Stati Uniti, potrà essere considerata come un'aggressione congiunta. Cosa farà a questo punto Vladimir Putin? Perché la domanda vera e quella che si fanno tutti è questa, cioè è l'ennesima minaccia a vuoto o è una minaccia vera che apre all'ipotesi di uno scontro nucleare? Dunque, Sergei Lavrov, il ministro degli esteri: l'attacco avvenuto con i missili da parte dell'Ucraina è un segnale che l'Occidente vuole un'escalation, ha osservato a margine del G20 in Brasile, ma la domanda se Mosca stesse valutando una risposta nucleare ha messo le mani avanti. L'atomica, ha detto, è principalmente destinata a prevenire qualsiasi guerra nucleare. La parola d'ordine, scrive Castelletti, dunque resta deterrenza. Parla con il direttore del centro di ricerca Russian Nuclear Forces, Pavel Podvig, massimo esperto dell'arsenale nucleare russo, il quale dice: il testo mira a limitare il coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto in Ucraina, è un tentativo di segnalare che la Russia si riserva il diritto di usare l'atomica in più scenari, crea più incertezza sui potenziali sviluppi, ma non vuol dire che sia già stata oltrepassata una linea rossa. La politologa Tatiana Stanovaia, capo del think tank indipendente Politic, dice: con Trump non ancora in carica, una mossa del genere non interferirebbe con alcuna iniziativa di pace immediata, ma potrebbe rafforzare l'argomentazione di Trump per un dialogo diretto con Putin. E quindi, dice questa politologa, potrebbe essere per Putin il momento allettante per un'escalation. Scrive Marco Imarisio a pagina 3 del Corriere della Sera: Il messaggio è chiaro, più che i contenuti conta il momento. Putin conosce bene qual è la grande paura dell'Occidente e di tutto il mondo. Il presidente sa anche che si tratta di una partita che non può permettersi di giocare per assenza di risorse. Ma la scelta di sbrinare un decreto pronto da mesi non è solo rivolta al mondo esterno. Dopo la notizia giunta venerdì dagli Stati Uniti, l'opinione pubblica russa, soprattutto quella televisiva, ha gonfiato i muscoli dell'orgoglio patriottico. I talk show cereali del lunedì hanno toccato vette altissime. Un esperto militare sul primo canale di Stato: bastano 3 missili ben piazzati e l'intera civiltà britannica crollerà e sarà distrutta per sempre. Frasi sentite in TV. Maurizio Molinari, a pagina 33, ormai editorialista, ex direttore di Repubblica, a pagina 33 del Quotidiano, la prende da questo lato. Per comprendere cosa muova Putin a giocare il poker nucleare contro l'Occidente, bisogna tenere presenti due elementi convergenti: come funziona la sua mente e quali sono i suoi interessi. E a parlare, a descriverlo, è Nathan Sharansky, l'ex dissidente russo imprigionato nel Gulag e liberato nell'86 da Reagan grazie a un accordo con Gorbaciov. Usa la paura come uno strumento di potere, facendo leva sulla violenza contro i dissidenti per farli tacere, sulle armi contro l'Ucraina per sottometterla e sul nucleare contro l'Occidente per dividerlo e farlo indietreggiare. Il tema qua è cosa succederà quando Trump arriverà alla Casa Bianca, perché vien da dire, non lo scrive così Molinari, lo scrive in maniera più elegante, però due maschi alfa che si confrontano in una situazione di questo genere non è necessariamente una situazione particolarmente allegra. Quali sono le voci che arrivano da Washington? E che l'incontro della scorsa settimana fra Biden e Trump abbia segnato una convergenza di interessi fra il presidente uscente e quello entrante: porre fine ai conflitti prima dell'inauguration day. Ma appunto bisogna vedere cosa farà Vladimir Putin. Scrive in maniera interessante Natali Tocci sulla Stampa che innanzitutto che tutto questo è dovuto, secondo l'interpretazione di Natali Tocci, ai grandi ritardi che sono stati messi nel rifornire l'Ucraina delle armi delle quali aveva bisogno e che hanno portato a un cambiamento radicale, ossia il nucleare non è più deterrenza ma ricatto. La deterrenza nucleare, incardinata nel principio che una guerra nucleare non può essere vinta e quindi non deve essere combattuta, è stato trasformato in ricatto nucleare. Una guerra non deve essere per forza vinta attraverso strumenti convenzionali. Basta minacciare l'uso dell'arma atomica e il gioco è fatto. E questo sta incentivando la corsa al nucleare in altre regioni. Basti pensare al Medio Oriente, dove l'Iran, avendo visto l'indebolimento di due dei suoi pilastri di deterrenza, nella difesa missilistica e le milizie filo iraniane, con ogni probabilità punterà sull'accelerazione del terzo pilastro, il programma nucleare. Anche qua Tocci non esclude che poi l'uso del nucleare avvenga davvero da parte di Putin, non necessariamente l'arma fine di mondo. Naturalmente qua stiamo parlando di ordigni tattici, il che non è un bene, però hanno una potenza limitata e potrebbero essere utilizzati, secondo quello che si legge da alcuni analisti. Altri sono meno preoccupati. Il traffico.
24 mattino.
Hanno ragione anche gli ascoltatori che rispondono all'ascoltatrice di prima dicendo che in questo momento in realtà siamo passati a una vera e propria carenza di medici. Vero, vero anche dall'altra parte che, come dice un altro, non è vero che non ci sono posti in specialità. Ce ne sono in quelli che non sono ambiti, esempio medicina d'urgenza. Anche questa è una questione aperta della quale ci siamo occupati molte volte. Veniamo proprio alla questione dei medici, dello sciopero dei medici. Ancora una volta abbiamo già fatto alle 6:30 e quindi chiedo scusa alle ascoltatrici, agli ascoltatori se sono in ascolto alle 6:30 e ci ripetiamo, ma questo pezzo di Gianni Trovati continua a sembrarmi centrale nelle modalità nelle quali vengono affrontate queste questioni. È il pezzo a pagina 8 del Sole 24 Ore che dice che i soldi messi in campo dallo Stato per la riduzione delle liste d'attesa sono stati spesi in misura bassissima nel 2023 da parte delle regioni e in gran parte spesi per ripianare il deficit sanitario. Nel 2023 speso meno del 30%. Una relazione della Corte dei Conti in 180 pagine che tra l'altro sottolinea i buchi nel monitoraggio sull'uso delle risorse destinate a tagliare i tempi. In alcune regioni i soldi CG vengono girati al ripiano dei disavanzi, in altre regioni evidentemente non si sa. Testuale dal rapporto della Corte dei Conti. Ci sono dei soldi che erano esplicitamente destinati alla riduzione delle liste d'attesa, altri denari che avevano una finalizzazione un po' più ampia. Questo ha consentito ai vertici regionali di inserirsi nelle pieghe di tutto ciò e ha potuto, testuale, indurre le regioni a utilizzare le risorse in via prioritaria per ripianare i loro disavanzi sanitari e solo residualmente per abbattere le liste d'attesa. In ogni caso la media dei due capitoli porta una spesa effettiva sotto al 30%. La questione è seria, scrive Trovati, perché la garanzia di non dover sopportare attese bibliche per ricevere una prestazione sanitaria è una componente cruciale dei livelli essenziali di assistenza, che più interventi normativi hanno provato a blindare, per esempio con la previsione di un divieto esplicito di sospendere le attività di prenotazione introdotto fin dalla finanziaria per il 2006. E perché per recuperare i ritardi accumulati durante l'emergenza pandemica, i fondi esplicitamente destinati a questo scopo si sono moltiplicati fino a raggiungere 2 miliardi negli ultimi 5 anni, in un conto che contempla anche i 500 milioni previsti per quest'anno con un meccanismo analogo a quello che ha consentito utilizzi diversi. Dunque, se le regioni non hanno speso i soldi che dovevano essere destinati o li hanno spesi in maniera diversa, dovevano essere destinati alla riduzione delle liste d'attesa. Oggi scioperano i medici, lo sapete, 1.200.000 prestazioni che sono a rischio. I medici che scendono in piazza, come racconta Marzio Bartoloni, anche qua sempre sul Sole 24 Ore, perché la legge di bilancio ha fatto saltare il piano di 30.000 assunzioni tanto atteso e prevede dei mini aumenti in busta paga che i sanitari giudicano inadeguati. Una protesta che si configurerà in uno sciopero di 24 ore. La cifra di 1,2 milioni di prestazioni sanitarie che saltano è quella fornita dalle sigle di settore, poi vedremo come andrà. La protesta in piazza a Roma non sarà troppo distante, scrive Bartoloni, dalle aule del Parlamento, dove proprio in questi giorni si deciderà il destino degli emendamenti della manovra. I medici hanno chiesto a più riprese di defiscalizzare con una flat tax al 15% una parte della loro busta paga, l'indennità di specificità. Si tradurrebbe in un aumento netto di 200-220 euro, mentre invece dalla legge di bilancio questi aumenti sono saltati, o meglio non c'è quello della flat tax e sono comparsi dei mini aumenti secchi dell'indennità che poi però vengono tassati e quindi l'impatto sulla busta paga è limitato. A proposito di scioperi, forse si può discutere l'apertura della Verità, ma ne trovate traccia anche su Avvenire, siamo a pagina 9, su quello che è successo ieri nel momento nel quale si è andata a ragionare su un protocollo per salvaguardare alcune giornate all'interno del Giubileo, e cioè i servizi pubblici essenziali, era questa l'idea, non dovrebbero scioperare in queste giornate, che poi sono la giornata degli ammalati, la giornata degli adolescenti, dei lavoratori, delle confraternite, delle famiglie, dei nonni anziani. Vi do, guardando queste date che vengono fornite su Avvenire nel pezzo di Igor Traboni, vi dico che ho calcolato grossolanamente che è un mese su un anno di Giubileo. Ebbene, dei sindacati hanno deciso di non firmare questo protocollo, e di questi sindacati alcuni sono COBAS, sono sindacati autonomi, e l'altra è la CGL, anzi sono, scusate, COBAS, FAISA, CISAL e CGL, che decide di mantenere la linea dura. Secondo la Confederazione Generale del Lavoro, per il Giubileo 2025 si è scelto di fare un percorso inedito, considerando centrale solo l'obiettivo di estendere le franchigie per neutralizzare in modalità preventiva gli spazi del potenziale conflitto, ve lo leggo così com'è, invece che gli strumenti e le modalità per impegnarsi a rimuoverne le cause. Per la CGIL si sarebbe dovuto prevedere un confronto e una negoziazione trilaterale per una gestione efficiente, ordinata e in sicurezza dell'evento. Chiudiamo con questo, andiamo al GR, ci sentiamo subito dopo.